Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna.
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando.
Il mio 40% tiri liberi è il modo che Dio ha trovato per dire che nessuno è perfetto, spiegava Shaquille O'Neal. Ecco, la sconfitta contro l'Inter ci ha ricordato che il Bologna di Thiago Motta è imperfetto, perché onestamente ce l'eravamo scordati. A 10 gare dalla fine, i rossoblù sono quarti, padroni del loro destino in una corsa Champions che potrebbe decidersi sulla sirena, per dirla alla Dario Ronzulli. Giornalista, scrittore, ma soprattutto voce di Radio Nettuno Bologna 1 e radiocronista della Virtus Bologna, Dario racconta il basket e lo sport con il volume delle emozioni sempre altissimo. Il caffè rossoblù di oggi lo prendiamo con lui. Dario, il Bologna dovrà fare a meno per 3-4 settimane di Joshua Zirkzee. Si può dire che non percepivamo una sensazione così mista di paura e disorientamento dalla notizia del possibile, diciamo, crollo della Garisenda?
Beh, sì, si può dire, perché Joshua ha rappresentato e rappresenta ancora, intendiamoci, in questo Bologna, non solo il giocatore più talentuoso, ma anche quello che dal punto di vista tattico ti dà delle soluzioni che altri compagni non ti danno. E quindi sì, chiaramente adesso c'è molta preoccupazione. Come farà il Bologna senza Zirkzee? È anche vero che rispetto all'assenza di Cagliari, per esempio, adesso il Bologna due centravanti ce li ha di ruolo, Zirkzee, molto diversi. Uno l'abbiamo appena intravisto con l'Inter, De Castro, l'altro l'abbiamo visto un po' di più ed è Odgaard. Sono due ragazzi molto molto diversi da Joshua, però ecco, non c'è forse l'angoscia di oddio chi può giocare lì davanti, perché qualcuno che può giocare c'è, non sarà Joshua però, e questo ovviamente ha le sue ripercussioni.
Senti, l'Inter l'hai citata tu appunto adesso, no? Ti chiedo, ma tu da che prospettiva guardi la sconfitta con i nerazzurri? Cioè, restano intatte le possibilità di Champions? Cambia qualcosa? Ha ridimensionato o al contrario ha rafforzato?
Secondo me ha rafforzato la convinzione della squadra di essere capace di giocarsela con tutti, anche con la più forte del campionato. E poi questo è un discorso che facciamo adesso dopo la partita, lì per lì ovviamente c'era il dubbio che potesse essere una sconfitta che rimescolasse tutto in classifica. In realtà poi i risultati dagli altri campi, per usare un'espressione un po' vintage, sono stati secondo me positivi. Cioè è vero che Bologna ha perso punti con tutte, ma è un punto, nessuna si è avvicinata, nessuna si è davvero allontanata. Io però ti dico la verità, faccio fatica a guardare avanti, faccio fatica a guardare Juve e Milan, preferisco guardare dietro quello che succede. E allora dietro la Roma non ha vinto, l'Atalanta non ha vinto, il Napoli non ha vinto, la Fiorentina non ha vinto, la Lazio ha perso anzi ancora, e quindi alla fine dei conti secondo me non è un turno negativo questo, sia perché il Bologna ha dimostrato di potersela e volersela giocare con, anche con la più forte di tutte, e sia perché nessuna ne ha approfittato in pieno delle dirette inseguitrici, quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno.
Allora, restando, no, con lo sguardo, gli occhi sullo specchietto retrovisore, come giustamente, no, dicevi tu, tu temi di più, diciamo, la facciotta furba da chiappa turiste a Ostia di De Rossi, il ghigno malefico di Giampiero Gasperini o quel profilo un po' alla Montalbano di Calzona?
Complimenti per i paralleli intanto fra tutti e tre. E io dei tre sul lungo periodo temo sempre di più Gasperini, perché Gasperini è dei tre quello che sa già che come ci si muove lì in mezzo, quindi la mia classifica è Gasperini, De Rossi, Calzona. Gasperini perché appunto è quello che si sa muovere, che sa come ci si muove lì, sa già dove si trova, conosce il paesaggio, conosce l'ambiente, sa le strade, sa gli ostacoli. De Rossi sta vivendo un'esperienza quasi mistica e personalmente mi fa molto piacere, perché lui mi è sempre stato enormemente simpatico, ho trovato un uomo interessante prima ancora che un calciatore interessante, e sta facendo molto bene. Sulla Roma io ho qualche dubbio legato più che altro alla gestione del doppio impegno, al di là ovviamente della gara col Brighton. Il Napoli è una squadra che sì, sicuramente con Calzona si è ritrovata, ha trovato un senso logico però secondo me parte da troppo lontano per impensierire più di quanto facciano Roma e Atalanta.
Il bilancio di Rossoblu, no, parla di 35 punti in casa e 16 in trasferta. Delle 10 gare che restano, il Bologna ne disputerà 6 fuori casa, a cominciare da quella di venerdì a Empoli, no? Allora, se i numeri, se la matematica non è un'opinione anche nel calcio, c'è da preoccuparsi?
Secondo me no, perché è vero che i punti sono pochi, quelli fuori, soprattutto paragonati a quelli in casa, però è inevitabile ragionare anche su un'altra cosa, che c'è stata un'inversione di tendenza. Cioè, il Bologna ha vinto 3 partite fuori e 2 le ultime trasferte in casa di Lazio e Atalanta. Quindi c'è stata un'inversione di tendenza anche nel rendimento fuori casa. Per cui questo discorso delle trasferte personalmente non lo temo, anche se sarà molto importante evidentemente di tutte queste trasferte la gara con la Roma, perché quella è allo stato attuale delle cose uno scontro diretto in casa di una squadra forte che ha grande entusiasmo, come dicevo poco fa, che arriverà probabilmente, glielo auguriamo, a giocare la gara col Bologna dopo il quarto di finale di Europa League, quindi bisognerà vedere anche condizione fisica e mentale dei giallorossi, però ecco, quella sicuramente è una trasferta impegnativa. Poi c'è il tabù Empoli, ma quello è un'altra cosa, quello va nel campo della mistica, il fatto che il Bologna non abbia mai vinto al Castellani è una roba che non ha ragione di esistere se non nelle dinamiche strampalate del calcio che ogni tanto ci offre. Però ecco, la trasferta di Roma è sicuramente quella, secondo me, chiave. Cioè, se il Bologna passa anche quella trasferta lì, dico che è fatta, però è chiaro che l'obiettivo Europa che conta e si avvicinerebbe tantissimo.
L'amministratore delegato Fenucci ha ribadito che la volontà del club è quella di provare a tenere tutti, da Thiago Motta ai migliori giocatori. Ecco, se tu potessi scegliere un incedibile, compreso lo stesso Thiago, no? Chi diresti? Mm-hmm.
Questa è una domanda molto complicata, perché secondo me questo Bologna funziona soprattutto come gruppo, dall'allenatore al suo staff ai giocatori, ma se proprio insisti e mi chiedi un nome, io ti dico Ferguson. Ma immaginavo che insistessi, immaginavo, punto. E ti dico Ferguson. Perché lo scozzese e perché è l'architrave di questo Bologna e secondo me il giocatore che più si adatta a varie situazioni di calcio. Mentre su Zirze mi tengo un piccolissimo dubbio sul proseguo della sua carriera, nel senso che dovrà trovare allenatori che lo assecondino in tutto e per tutto come fa Thiago, e non è semplice, perché ci sono allenatori di livello alto che sono molto più rigidi nelle proprie idee, però se Zirze trova allenatori come Thiago Motta fa una carriera clamorosa. Ferguson mi sembra quello più adatto a varie situazioni di calcio, a varie situazioni di gioco, a varie idee di calcio. E quindi se proprio mi chiedi un insostituibile, io ti dico lui.
Domanda scomodissima, ma quanto è virtusino Zirkzee da 1 a 10?
Guarda, già dopo la partita con Milano di domenica girava voce, che era una battuta chiaramente, che Zirkzee avesse fatto finta di farsi male per non perdersi Virtus Real Madrid venerdì. Questo per darti l'idea di quanto la percezione del tifo di Zirkzee per la Virtus sia ormai radicata. A lui il basket piace, come a tanti ragazzi del Bologna, c'è De Silvestri che è un basketaro vero, per esempio, ed è evidentemente entrato in piena sintonia con la Virtus, con i suoi giocatori. L'esultanza che ha fatto con Doje dopo Bergamo, richiamando quella di Fellundberg, mi sembra proprio esemplificativa.
Beh, ormai l'abbiamo sdoganato l'argomento, tu tra l'altro sei la voce ufficiale della Virtus, senza anche il tra l'altro, quindi facciamo una piccola digressione perché il Bologna spera di andare in Europa e la Virtus fortunatamente si è già tornata, no? Ti chiedo, la vittoria su Milano intanto quanto può pesare nell'economia di un momento che era comunque innegabilmente un momento un po' complicato, e anche considerando che venerdì arriva una certa squadra che si chiama Real Madrid?
Arriva la squadra per eccellenza nel calcio e nel basket, assolutamente. Guarda, conta tanto perché sia dal punto di vista pratico in classifica, perché mette la Virtus davanti all'Olimpia con il vantaggio nello scontro diretto, ed è una cosa che può tornare sempre utile, e poi conta anche dal punto di vista del morale, perché comunque la Virtus veniva da una sconfitta in casa dell'Olympiakos molto amara per come è maturata, una sconfitta che ci può stare perché l'Olympiakos è più forte anche con tutte le assenze che ha avuto. Però è chiaro che dopo il primo tempo perdere quella partita lascia molto amaro in bocca, e soprattutto perché serve per iniezione di fiducia. Tu giustamente hai citato il Real, e pensando alla Thiago Motta, è quella la partita, è quello il futuro, è la gara con Real. Però non si può non pensare al fatto che il 15 c'è Real, il 17 a Pesaro, il 19 a Kaunas, il 22 a Belgrado, il 25 a Brescia, scontro diretto per il primo posto, cioè 10 giorni in cui la Virtus si gioca buona parte delle sue possibilità di fare i playoff di Eurolega e buona parte di finire in testa al campionato. E quindi sono 10 giorni belli caldi in cui bisognerà calibrare anche le energie, per cui il Real è solo il primo ostacolo, quello sicuramente più prestigioso di tutti. Però è una partita, non ti dico come le altre perché la bestemmierei e non mi sembra il caso, però è una gara che va inserita in un contesto di impegni ravvicinati che la Virtus dovrà gestire al meglio.
Un flash veloce proprio per andare in viaggio con Dario Ronzulli, no? Tu fai tutte le trasferte con la Virtus, proprio uscendo anche dal perimetro sportivo. La trasferta più bella che hai fatto finora, così magari ci fai anche sognare a noi che seguiamo e soffriamo dietro il Bologna, che chi lo sa, magari la stessa città, dalla stessa città ci passerà anche il Bologna calcisticamente.
Guarda, fino a questo momento è stata senza dubbio Valencia, semifinale di Eurocup 2022. Quella
la
è stata
paella.
La trasferta anche, ovvio. Non solo, in realtà la paella è arrivata dopo, quando siamo arrivati c'è stato un acquazzone, una tempesta storica, l'hanno definita i giornali del luogo, questo per dare un'idea di quanto ho piovuto, quindi io di Valencia ho un ricordo di una città sotto l'acqua praticamente, ma il giorno dopo la paella, e quello già diciamo ha sistemato il ricordo. Poi in realtà c'è anche l'aspetto ovviamente sportivo legato al fatto che fosse una partita molto sentita, la semifinale di Stock Cup in gara secca, la squadra ci arrivava comunque molto bene, molto carica, però il Valencia era una signora squadra anche lei, e fu invece una gran partita della Virtus, forse la migliore espressione della Virtus di Scariolo nei due anni, e quindi il ricordo è bello per quello, per aver raccontato una gran serata nella storia della Virtus, per aver mangiato un'ottima paella e anche per aver preso un acquazzone che francamente avrei evitato volentieri. E chissà, Valencia potrebbe anche essere, non credo quest'anno, ma insomma nei prossimi anni, magari una trasferta per il Bologna, perché no?
Allora, dalla paella, in attesa del conto, noi intanto chiediamo il caffè. Ecco, con chi prenderebbe un caffè rosso blu Dario Ronzulli?
Con Fabian, perché mi pare un ragazzo molto interessante con cui chiacchierare non solo di calcio. Non ho citato De Silvestri perché De Silvestri in questo è fuori categoria, visto tutti gli interessi che ha. E allora togliendo Lollo ti dico Fabian.
Intanto noi Dario ti ringraziamo per aver preso questo caffè rosso blu con noi.
Ah, grazie a te e un saluto a tutti.
Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.